adesso io farò questa lezione sulle galassie. Se ci sono delle domande, non sono chiara, non andate avanti, mi fermate, mi chiedete senza problemi e cerco di rispondere in modo che portiamo avanti tutta la lezione senza problemi. Comunque vedete che è una lezione divertente, perché le galassie sono delle cose molto belle. Qui vediamo una prima immagine in cui ci sono 113 galassie vicine a noi e già potete vedere che sono tutte molto diverse, hanno colori diversi, forme diverse. In questa lezione andremo a vedere appunto quali sono le proprietà, cercheremo di capire un po' come si sono formate, dove vivono, cosa sono, insomma questi oggetti particolari. Io do per scontato che voi non sappiate niente, quindi se per caso viene fuori che dico qualcosa che invece dà per scontato che voi sappiate qualcosa che non sapete, me lo dite, perché è molto facile dare per scontato qualcosa quando le cose si sanno già. Allora, prendiamo innanzitutto la nostra sfera celeste. Proiettiamo, noi siamo nel centro della sfera celeste, proiettiamo un sistema di coordinate e poi l'apriamo, la srotoliamo e mettiamo questa nostra sfera celeste con le coordinate sul tavolo. Quello che otteniamo è questa mappa. Questa è la mappa che contiene tutto quello che noi possiamo osservare nel cielo. Allora, questa, vi faccio vedere, è una mappa del satellite Gaia, che è la mappa della nostra galassia più dettagliata che sia stata fatta dall'essere umano. Allora, perché diciamo partiamo dalla Via Lattea? Perché la Via Lattea è la galassia dove noi viviamo. Quindi noi partiamo dalla nostra galassia e dopo vedremo le altre. Vedendo la nostra galassia cominceremo a capire quali sono tutti gli elementi per capire tutte le altre galassie. Allora, perché vi dico la Via Lattea e la galassia? Innanzitutto la Via Lattea è quella striscia che voi vedete nel cielo di notte, quando magari non siete a Milano, ma siete in Italia, vedete un bel cielo, vedete questa cosa, questa striscia sfumata. Questa è la nostra galassia. Noi abbiamo una posizione rispetto al centro della galassia, che è qui, un po' laterale, quindi noi la vediamo proiettata sul cielo. E questa è tutta l'immagine della galassia. Quello che possiamo vedere innanzitutto è che c'è una parte più cicciottina qua nel centro. Ah, ecco, quello che vedete qua di luminoso sono tutte stelle. Quasi tutto quello che vedete in questa immagine sono stelle che appartengono alla nostra galassia, a parte questi due oggetti qui che sono le nostre nubi di Magellano, di cui parleremo dopo, che sono due galassie nane che sono esterne alla nostra galassia. Poi vedete che c'è una parte piatta, così, che chiameremo disco, in cui vediamo anche della polvere, queste strisce nere, questa è polvere. Quindi nella nostra galassia c'è un sacco di polvere, che è, voi lo saprete già benissimo perché avete seguito le altre lezioni, è un prodotto della formazione stellare. C'è della polvere, poi c'è del gas che comunque qua non si vede perché siamo nella banda ottica, c'è questo bulge, chiamato bulge, lo chiamerò bulge come si dice in inglese, mi ricordo in italiano come si dice il centro della galassia, che è una parte un po' più cicciottella, con tante più galassie, vedete già che è un pochino più arancionina del resto della galassia. Comunque vedremo che questa galassia, la nostra, è una delle galassie più comuni dell'universo. Il Sole è una delle stelle più comuni dell'universo. La nostra galassia è una delle galassie più comuni. Viviamo in un mondo, siamo medi, diciamo, vedremo che siamo medi su tutto. Chissà, forse anche la vita, ma non lo sappiamo ancora. Se noi prendessimo un'astronave e uscissimo dalla nostra galassia e andassimo a guardarla dall'alto, cosa vedremo? Cioè, questa è una ricostruzione ovviamente di quello che noi potremo vedere e di quello che si sa fino ad oggi della nostra galassia. Allora, noi vedremo che c'è una parte centrale, il bulge, che dicevo prima, che è un po' come un sigaro, una sfera però schiacciata, allungata, infatti questa viene chiamata barra, e vedremo che ci sono delle galassie spirali che hanno le barre centrali, altre invece che hanno un nucleo che è proprio solo sferico. Poi dalla fine della barra partono due braccia principali, ecco il nome di spirale. Noi siamo riusciti a ricostruire questa forma, però ovviamente la nostra galassia non è solo fatta così, in realtà ha altre braccia minori e il Sole si trova su questo, viene chiamato lo sperone di Orione, e a circa 2/3, a 8 kiloparsec di distanza dal centro. Vedete, noi non siamo proprio nel centro, per quello che quando guardiamo verso la galassia la vediamo spiattellata su tutto il cielo. naturalmente qui dietro noi non possiamo vedere, perché dobbiamo vedere attraverso il nucleo galattico, che oscura tutto, perché lì c'è una densità stellare enorme, quindi noi abbiamo ricostruito quello che c'è esattamente qua dietro per inferenza, diciamo, noi riusciamo a vedere questa parte qua della galassia fino a qua. Poi, confrontando la nostra galassia con quelle esterne, abbiamo detto, vabbè, se qui fa così, farà per forza, finirà di là, se poi ne vedo un altro pezzo che viene giù da questa, insomma, è stata, quella parte qui dietro è stata ricostruita, mentre il resto è stato misurato. Poi in realtà non ci sono soltanto le braccia, ci sono le stelle che stanno anche tra le braccia, e poi ci sono la polvere che si trova principalmente proprio sulle braccia di spirale, e poi vedete queste zone un pochino più chiare così, sono delle zone dove c'è della polvere, del gas, che sta formando stelle nuove. Cioè la nostra è una galassia che forma stelle nuove continuamente, le stelle nuove si trovano sui bracci di spirale. Tra i bracci di spirale c'è un po' di gas, ci sono un po' di stelle, però non c'è formazione stellare. E è una galassia di circa 100.000 anni luce come diametro. Quindi vediamo, le componenti visibili della nostra galassia sono stelle, sono circa 100 miliardi di stelle, quelle che sono nella nostra galassia, c'è gas, principalmente idrogeno, voi sapete che nell'universo l'idrogeno è il gas più comune, però non c'è solo idrogeno, in realtà ci sono anche altri gas, altri elementi, perché qui c'è formazione stellare e voi sapete che la formazione stellare produce anche altri elementi. Infatti noi qua sulla Terra abbiamo molti altri elementi, silicio, ferro, zolfo e più che ne ha più ne metta, tutti gli elementi che sono stati formati dalle esplosioni di supernove che sono avvenute nella zona qua attorno al Sole, dove si è formato il Sole. Il Sole è una stella di seconda generazione. Comunque, e poi abbiamo della polvere. Poi vedremo che c'è un altro elemento nelle galassie molto importante, ma lo vediamo fra un pochino. Ma ve lo anticipo, è la materia oscura, lo saprete già. Se no ve l'ho anticipato, ho fatto lo spoiler. Poi immaginiamo di essere sempre fuori con la nostra astronavina, un pochino più lontani, e guardare la galassia ancora da più lontano. Allora, quello che vedremo è che c'è questo bulge con la barra, i bracci di spirale, il Sole si trova qui, però tutto attorno alla nostra galassia c'è un alone che è formato con questi palloncini qui, che adesso di cui vi parlerò, che sono degli ammassi globulari, poi c'è un po' di gas, che mette ad alta, gas molto caldo che mette nella banda X, che vedremo di più, ne parleremo più nella prossima lezione, comunque c'è un po' di gas, e poi c'è una popolazione stellare anche sparsa, molto rada comunque, di cui si fa molta fatica anche a capire le caratteristiche. Comunque la cosa importante sono questi ammassi globulari. Gli ammassi globulari, vedete qui ce n'è uno ingrandito, sono degli agglomerati di centinaia, di 10 a 5, un milione di stelle, tutte compatte entro pochi anni luce, 200 anni luce, sono pochissimi rispetto ai 100.000 anni luce del diametro della nostra galassia. Questi ammassi di globulari sono ammassi di stelle che sono molto importanti in astronomia, perché ci permettono di studiare tutta una popolazione stellare, perché si pensa che si siano formate tutte le stelle lì dentro nello stesso momento. E quindi noi studiando questi oggetti, non so se ve ne hanno già parlato in altre lezioni, abbiamo imparato tantissimo su quella che è l'evoluzione stellare. Andiamo avanti. Ecco, noi dalla fisica, adesso qui c'è una formula, ma io non voglio andare dentro la matematica, ve l'ho messa lì perché utilizzando la fisica, come noi la conosciamo, possiamo trovare una relazione che lega la velocità con cui le stelle girano attorno al centro della galassia, perché nelle galassie a spirali le stelle ruotano in modo ordinato, fanno dei cerchi e girano attorno al centro. Quindi noi possiamo associare la velocità con cui queste stelle si muovono attorno al centro galattico ad ogni raggio con la massa contenuta entro quel raggio. Cioè, qui noi possiamo ricavare da un'osservazione, che è l'osservazione di come si muovono le stelle nella galassia, la massa della galassia, cioè quanta materia c'è nella galassia. E questo perché studiamo la dinamica delle stelle. Allora, quello che si trova in astronomia, cioè quello che si prevede, se tutta la materia fosse la materia stellare, cioè quella che noi vediamo, la curva di rotazione prevista dalla fisica sarebbe una cosa che dal centro, vedete questo è il centro, questa è la distanza al centro galattico, quindi questo è il raggio. Vedrei una velocità, andrei a misurare la velocità delle stelle qui, poi la velocità delle stelle qui e la velocità delle stelle qui e così via, e la riporterei su, se la riportassi su un grafico troverei una cosa che cresce, poi dopo rimane più o meno costante e poi scende. E questo perché poi qui non ci sono più stelle e comunque qua cominciano a andare sempre più lente fino a quando si fermano praticamente, diciamo la velocità scende. Quello che noi osserviamo invece è un'altra cosa. Osserviamo questa cosa, osserviamo che la velocità cresce come previsto, rimane più o meno costante, però a un certo punto invece che scendere continua a rimanere alta. Allora dici, ma e quella massa che io calcolo usando questa velocità, quella vera, quella reale, quella misurata, mi dà una massa molto più grande di quella che io deduco soltanto facendo la somma di tutte le stelle e aggiungendo anche la polvere e il gas, che comunque è poca roba. Cioè, quello che fa la massa luminosa di una galassia sono soprattutto le stelle. Allora dico, vabbè, applico la fisica e trovo una massa molto più grande. Osservo che la velocità non cala ma rimane alta. È come se ci fosse molta più massa di quella che osservo. Ad esempio questa è la curva di rotazione, la velocità di rotazione della nostra galassia, qui c'è il Sole. E vedete, invece che andare giù, qui dovrebbe cominciare ad andare giù, continua a rimanere su. Quindi io trovo, applicando la formula, che la massa totale della galassia, quella che mi dice la dinamica della, che la dinamica della galassia mi fa calcolare, è circa 10 volte la massa delle stelle più il gas e la polvere. È tantissima, è tanta di più. E vedremo che ci sono altre galassie in cui può essere anche 100 volte di più. Cos'è questa massa in più? Boh, nessuno lo sa, infatti la chiamiamo la materia oscura. E questa materia oscura noi la deduciamo, la vediamo, tra virgolette vediamo, perché non la vediamo direttamente, la deduciamo dai suoi effetti dinamici, da come fa muovere le cose. Infatti noi vediamo che le stelle si muovono come se ci fosse tanta più massa rispetto a quella che c'è visibile. Quindi la vediamo dagli effetti della dinamica. E questa è stata scoperta, diciamo, per la prima volta osservata da Zwicky, che era un tipino abbastanza particolare, nel 1937. E lui non l'ha misurata dalle curve di luce delle galassie, l'ha misurata dagli ammassi di galassie, però utilizzando più o meno le stesse formule. Cioè, invece che le stelle, usava le galassie, come si muovevano in questi ammassi di galassie di cui parleremo la prossima volta. Però nel 1937 non tutti ci credevano. Dicevano, ma magari le tue ipotesi di partenza fisica sono sbagliate, i tuoi conti sono sbagliati. Insomma, c'è stato un bel po' di lavoro prima di credere a questa materia oscura, anche perché, cavolo, è questa materia oscura? Cioè, ci si sta scervellando da un sacco di tempo per cercare di capire cos'è. Negli anni 70 circa è stata confermata, in particolare dal lavoro di Vera Rubin, che ha misurato tantissime curve di luce, curve di velocità delle galassie, di tantissime galassie, e nessuna galassia ha trovato che questa curva andava in giù, in tutte stava su, c'è sta materia che continua a tenere questa evidenza dinamica di materia. Allora, è stimata essere l'85% di tutta la materia nell'universo, cioè quindi non poca. L'85% della massa dell'universo è qualcosa che non sappiamo ancora cosa sia, e nessuno lo sa cosa sia ancora, ci stanno lavorando. Ci vorrebbe una lezione solo su questo, per i vari modelli, criteri, possibilità eccetera, ma in realtà la verità è che non lo sappiamo ancora, ci si sta lavorando. Torniamo alla nostra galassia. Allora, questa è sempre un'immagine della nostra galassia vista di taglio, vista dalla posizione del Sole. Questa volta proviamo ad andare a guardare il centro, quindi qui c'è il bulge, andiamo a vedere questo quadro, questo rettangolino. Adesso prendo quel rettangolino, lo ingrandisco e questa è un'immagine di quel rettangolino ottenuta sommando immagini a varie lunghezze d'onda. Qui c'è in mezzo l'X che ci dà informazioni sulle binarie X, su delle stelle particolari, c'è l'ottico che ci dice dove sono le stelle, c'è l'infrarosso che ci dice dove è il gas. Vedete, è una zona molto complicata, in particolare qua c'è Sagittario A. Sagittario A è quello che viene considerato proprio il centro della galassia e è una sorgente che ha tantissime proprietà, emette fortemente nell'X, però ha anche una densità di gas, di stelle talmente concentrata che è molto difficile da studiare. però si è riuscita a studiarla negli anni. In particolare, quello che è stato fatto dal gruppo CAC americano, comunque è stato fatto anche da altri gruppi, così si è andati a studiare lì nel centro della galassia, il più possibile, i moti delle stelle, perché le stelle si muovono anche abbastanza rapidamente, vedete, sono andati fino al 2016, e hanno ricostruito, ognuno di questi pallini è una stella, hanno ricostruito le orbite di queste stelle del centro. Tramite queste osservazioni si è riuscito a capire com'è, perché questi oggetti girino intorno a questo centro di gravità, si è ottenuta le proprietà proprio del centro, rappresentato da questa stellina. Tutte le orbite, tutti questi oggetti girano intorno a questo punto. Allora, quel punto lì è una regione di cielo molto molto piccola, in cui c'è una massa enorme. Allora, queste orbite ci permettono di calcolare la quantità di massa che c'è lì e che produce questi effetti dinamici, no? Io ho detto la fisica, dagli effetti dinamici, da come si muovono le cose, finisco solo la frase, ci permette di calcolare la massa che c'è lì dentro che fa ruotare tutto attorno a sé.
Ma il centro in questo caso è Sagittario A, quello che dicevo prima?
Sì, è Sagittario A.
La stellina è Sagittario A?
Sì, sì, sì. È un punto che noi non riusciamo a vedere perché è coperto, dobbiamo guardarlo in molte lunghezze d'onda, anche sì, nell'infrarosso, che ci permette di vedere un po'.
C'entra qualcosa la costellazione?
Perché si chiama Sagittario A perché è Sagittario. Sì, sì, sì. È una costellazione Sagittario. Comunque, tramite lo studio di queste orbite si è calcolata la massa che deve essere contenuta in questo piccolo posto del cielo, e quello che si è trovato è che c'è nel centro della galassia c'è una massa di circa 4 milioni di soli, 4 milioni di soli, tutte concentrati in uno spazio molto piccolo. Questo è l'evidenza, è l'evidenza più diretta dell'esistenza di un super massive black hole, un buco nero super massiccio al centro della nostra galassia. Quindi noi nella nostra galassia abbiamo nel centro un buco nero super massiccio, e vedremo che questa sarà anche una proprietà di altre galassie. Allora, adesso vi ho fatto una panoramica abbastanza breve, però dobbiamo andare a parlare anche delle altre galassie, di quella che è la nostra galassia. La nostra galassia allora è quest'isola di stelle, gas e polveri, fatta a questa forma spirale, circondata da questo alone con i suoi ammassi globulari, e poi c'è vuoto attorno, vuoto, fino a quando non troviamo altre galassie. Ma vediamo come sono fatte le altre galassie. Piccolo inciso. Allora, siccome andrò a parlare delle galassie, quello che caratterizza la galassia nell'ottico sono le sue stelle, e vi dirò che ci sono le galassie rosse, ci sono le galassie blu. Cosa vuol dire? Il colore di una galassia è dato dalla somma della sua popolazione stellare. Allora, vi ricordo un attimo il diagramma Hertzsprung-Russell, non so se voi l'avete visto. Ecco, allora, vabbè, molto brevemente, allora, visto che l'avete già visto, qua mi dice: una stella quando nasce si sa già tutto del suo futuro, basta sapere qual è la sua massa, perché la massa della stella è quello che determina in gran parte la sua vita futura. Quindi in questo diagramma, dove c'è la luminosità, cioè quanto è luminosa una stella, e qui la temperatura, cioè quanto è calda, una stella nel momento in cui si accende finisce in un punto di questo grafico. Questa è la sequenza principale, cioè una stella di piccola massa quando si accende è qua, cioè è poco luminosa, abbastanza freddina, cioè calda perché si accende, però è sempre più fredda per essere una stella, e quindi emette della luce un po' rossa. Sono stelle piccole, vivono a lungo, non smettono mai di vivere queste qua, perché ci mettono tantissimo a evolvere. Qui c'è il nostro Sole, una stella intermedia, quando si è acceso il Sole si è piazzato in questo punto, e starà lì a vivere per 10 miliardi di anni, ancora 5 miliardi di anni, dopodiché si trasformerà in qualcos'altro, cioè si trasformerà in una gigante rossa. Quindi si sposterà da questo punto e riapparirà qui sul grafico. Lì i giganti, supergiganti sono l'evoluzione delle stelle di sequenza principale. Invece, vedete, le stelle qua, le stelle grosse, quando io accendo una stella con tanta massa, quindi la cenere diventa molto luminosa, molto calda, quindi ha questa temperatura che la fa diventare azzurra bianca, no? Però sono stelle anche che vivono poco, quindi stanno poco qua sulla sequenza principale, poi dopo un po' si spengono, si riaccendono, comunque si spostano nella parte rossa anche loro. Quindi le stelle blu sono le più grosse, ma anche quelle che vivono meno. Quindi per avere una galassia blu devo avere continuamente formazione stellare, perché queste vivono poco. Se io non formo stelle, paf, la mia galassia dopo un po' diventa rossa, ok? Allora andiamo a vedere, questa è Andromeda, è la galassia, diciamo, la nostra più vicina e anche abbastanza gemella, sebbene non si veda qui una barra, però la vediamo anche un po' di taglio, chissà. C'è il bulge, più rossiccio, vedete, e poi tutto questo disco dove ci sono i gas, polvere e formazione stellare, che è più azzurrino. Questa, quindi, le caratteristiche delle spirali quasi sono la presenza di un disco e la presenza della struttura spirale. E queste sono le caratteristiche principali di questa classe di galassie. C'è un disco di stelle con presenza di molto gas, idrogeno e polveri. Le orbite stellari sono ordinate, per cui è stato possibile calcolare le curve di luce. C'è continua formazione stellare, perché qui sulle braccia abbiamo tanto gas, poi ci sono stelle, supernove, esplodono, ricomprimono il gas, e quindi si riforma nuova formazione stellare, quindi sono galassie blu. Queste galassie sono il 60% circa delle galassie nell'universo, e come vedremo sono le galassie più comuni, quindi devono essere anche quelle che è più facile formare, ce ne sono tantissime. Vediamo, qua ad esempio c'è M51, la galassia della girandola, questo è il centro, vedete sempre c'è questo bulge, più rossiccio, poi via via. Vabbè, queste sono immagini a più colori messe insieme. Qui magari la formazione stellare è un po' rossiccia, ma in realtà sta producendo stelle blu. Questa è vista una galassia vista di taglio, vedete, questa è una bella spirale vista di taglio, si vede bene il bulge e il disco. Questa è un'altra grande, la grande spirale barrata, questa potrebbe assomigliare alla nostra se avesse qualche braccino in più, magari solo su due braccia, la nostra forse è un pochino più avvolta. Questa è il grand design, cioè perché c'è una spiralina dentro un'altra spiralina, poi c'è questo, insomma, c'è tutto questo disegno delle polveri che ci dice come anche la dinamica di questa galassia.
Scusa, però chiedo, il senso di rotazione delle galassie
varia, perché diciamo quando dalla nube, allora qui dentro le stelle girano tutte dalla stessa parte, nelle galassie spirali vedremo che c'è un'altra galassia in cui questo non è vero, e il senso di rotazione è dovuto alla nube primordiale di gas da cui si è formata la galassia. Dopo vedremo la formazione delle galassie, comunque c'è questa nube primordiale nell'universo all'inizio in cui il gas ha cominciato a comprimersi, come si forma una, come la stella, no? Solo che invece che una stella c'è la galassia, si forma questa nube di gas. Se questa nube di gas aveva una piccola rotazione, per la conservazione del momento angolare tutta la galassia poi ruota, comincia a ruotare.
Può essere differenzialmente da mano.
Sì, dipende da com'era il momento angolare all'inizio.
Sì, appunto, proprio la conservazione del momento angolare vuol dire che inizialmente c'era già.
Eh sì. Il gas non era lì fermo, cioè il Big Bang, boom, esploso, formato tutto, piccole, cioè sono solo cosa sapete di cosmologia, non voglio spoilerarvi niente, vabbè. Comunque niente, si forma questo gas molto uniforme, l'universo all'inizio era molto molto uniforme, però c'erano delle piccole disomogeneità di qua e di là, ma piccolissime, che hanno dato inizio, come c'è quello che domina sulle grandi scale è la forza di gravità. La forza di gravità ha cominciato pian piano a far sì che queste piccolissime disomogeneità cominciassero a crescere, ma evidentemente c'era anche un momento angolare dappertutto, no? che ha creato.
Sempre per
dentro mentre si formava la galassia si formavano anche le stelle. Poi questi argomenti qua non è che ne sappiamo proprio, che possiamo metterci il punto e abbiamo capito tutto, eh? Cioè la formazione delle galassie è un argomento ancora molto studiato, si utilizzano anche simulazioni a N corpi con i computer sempre più sofisticate per cercare di capire come si sono formate.
Ha senso parlare di senso orario o senso antiorario?
Secondo me no. Una volta che si studia una galassia si guarda come si muove.
Dal punto di vista.
Sì, no, cioè poi penso non è che tutte ruotano dalla stessa parte. Se tutte ruotassero dalla stessa parte ci saremmo qui a chiederci come mai ruotano tutte dalla stessa parte. Avremmo fatto su una teoria pazzesca, ma per il momento ruotano come vogliono loro. Diciamo che una spirale nel momento in cui comincia a ruotare ruota in quel senso lì. Cioè, via.
Cioè questa ruoterebbe in senso orario.
Allora, non vorrei dire una cosa che poi non è vera, perché in realtà la forma spirale non è data dal moto delle galassie. La forma spirale è data da delle onde di densità, c'è tutta una teoria su come si formi proprio la spirale. Quindi non so se necessariamente le stelle devono girare sempre nello stesso senso dell'avvitamento dei bracci. Non sono sicura al 100%, non vorrei dire una cavolata. A occhio e croce mi verrebbe da dire di sì, però prendetela un po'. Sarebbe una cosa da andare a verificare, se siete interessati potete verificarlo.
Fibonacci funziona anche.
Tutto bello. Allora, va bene, andiamo avanti. Questa è la galassia Sombrero, sempre questa famosa, anche lei, c'ha questo bulge, vedete che però è più esteso col suo disco. E passiamo adesso a un'altra classe di galassie, che sono completamente diverse dalle spirali, che sono le galassie ellittiche. Qui ne vedete una grande, qua praticamente quasi tutte, ma questa non so. Comunque diciamo, questa è una galassia, una tipica galassia ellittica. Allora, vediamo subito che sono molto diverse dalle spirali, non c'è neanche da dire. Allora, hanno delle forme che sono appunto come degli ellissoidi triassiali. Sono degli ellissoidi triassiali, quasi completamente privi di gas e polvere, cioè queste hanno solo stelle. Qui vedete c'è un po' di evidenza di polvere, ma capiremo dopo perché. In realtà la maggioranza sono così, senza niente, pochissimo gas e polvere. Ecco, qui le orbite stellari sono disordinate, nel senso che non ruotano, qui ruotano tutte, vanno tutte un po' per conto loro. E poi la formazione stellare ovviamente è quasi assente, cioè sono quiescenti, passive si dice, vuol dire che le stelle che ci sono stanno evolvendo passivamente, rimangono lì, non succede niente, loro evolvono. E hanno un colore rosso, perché la popolazione stellare di cui sono formate è vecchia e non c'è riformazione stellare, non c'è niente che produca nuove stelle. Quelle che c'erano, giovani, sono morte tutte da tanto tempo. Le ellittiche sono circa il 13%, cioè il 10% rispetto al 60% delle altre, sono molto meno, però sono molto massicce in generale. Le galassie più massicce dell'universo sono delle ellittiche, e poi capiremo anche, soprattutto nella prossima lezione, faccio pubblicità, perché sono le più grandi dell'universo, perché si trovano anche in posti molto particolari. Questa ad esempio è una galassia ellittica, vedete? Questa è la galassia ellittica, col suo centro e poi tutte le stelle che la compongono. E qui vediamo un sacco di altre galassie. Queste galassie che vediamo qua sono tutte galassie alla stessa distanza di questa ellitticona gigantesca, solo che sono quasi tutte spirali, no? Vedete, queste sono spiraline. Questa probabilmente è un'altra ellittica, un'ellittica più piccola. Quindi sono un po' grandi, questa è una bella spirale. Questo è un altro tipo, un altro esempio di ellittica gigante, però ce n'è anche una più piccolina qui. Qui questa forse è un'altra galassia. Passiamo.
Ma è dovuta alla prospettiva, oppure effettivamente sono gigantesche rispetto alle altre galassie?
No, sono gigantesche. Questa è gigantesca rispetto a queste, sono probabilmente tutta la stessa distanza di questa. Anche quelle che avevamo visto prima, qui. Questo viene chiamato addirittura gruppo fossile, perché è un gruppo, in realtà viene considerato un gruppo, una galassia gigantesca con tante piccole galassie che le orbitano attorno e trattenute tutte insieme dalla gravità. Ci sono delle ellittiche grandissime e delle ellittiche anche più piccole. Poi ci sono le lenticolari. Le lenticolari, questo è un esempio, sono delle galassie intermedie, lenticolari o S0. Allora, vedete? Questa è una lenticolare vista di taglio e vista un po'.
Scusi,
essendo passive, sono destinate a spegnersi?
Ma sì, in un lontanissimo futuro, quando tutte le stelle saranno morte, sì. Anche se nessuno sa che cosa succederà esattamente all'universo nei tempi. Comunque ci mettono tantissimo, ci sono delle stelle lì piccoline, rosse, che vivono per miliardi di anni prima di spegnersi, no? Quindi sì, sono destinate a rimanere lì, se non succede niente, che dopo vedremo che può anche magari succedere qualcosa, sono destinate a spegnersi, ma tra tanto, tanto, tanto tempo. Non so dirti se prima l'universo succede qualcosa di brutto prima che si spenga. Allora, hanno delle caratteristiche intermedie, ovvero sono simili alle ellittiche se le si guarda, però hanno anche la presenza di un tenue disco di stelle e di polveri. Quindi hanno orbite stellari miste, cioè sul disco e poi tutto attorno, insomma le stelle che vanno un po' dove vogliono loro, hanno bassa formazione stellare, nel senso che non è che c'è proprio non ce n'è, tendono a essere piuttosto rosse, però non completamente rosse. Nel disco c'è un po' di formazione stellare, quindi c'è un po' di gas. Queste qua sono il 22% circa dell'universo, quindi abbiamo le spirali 60%, le ellittiche un 10% e un 20% di lenticolari. Poi vedremo, ci sono anche, vi faccio vedere anche le altre, quelle piccole, nane, le irregolari, che sono però una piccola frazione. Queste
sono percentuali in numeri, numero,
sì.
Non per massa.
No, in numero, totali, del numero, sì. Questa è una S0 vista dall'alto e vedete c'è questo sempre disegno a spirale. C'è anche chi dice magari che queste siano delle spirali che si stanno spegnendo. Ci sono varie teorie anche sulla formazione. Queste sono le galassie un po' più complicate, perché vedremo che possono essere nate da scontri di galassie oppure da spirali che si stanno spegnendo. Ci sono varie teorie ancora. Questa è una vista di taglio, vedete che c'è la parte proprio ellittica con questo disco, e qui arriviamo a questo grafico. Allora, queste galassie hanno o no un buco nero centrale? Sì, quasi tutte le galassie hanno un buco nero centrale. La cosa interessante è che, come la nostra galassia ha un buco nero centrale, anche le altre galassie hanno un buco nero centrale che noi vediamo per degli effetti che adesso vi faccio anche vedere. Negli ultimi anni, diciamo dagli anni 90, si è riusciti a avere questa sorta di grafico, cioè la massa del black hole, del supermassive black hole che sta al centro, correla con la massa stellare del bulge, cioè della parte centrale della galassia, cioè un'ellittica, una spirale, o dell'ellittica, l'ellittica è considerato il bulge tutto. Allora, cosa vuol dire correla? Vuol dire che se io ho una galassia piccola, senza bulge, non ho il buco nero centrale. Se ho una galassia un pochino più grandicella, con un bulgettino, c'ha un buco nero, proprio il Sole, ha circa 4 milioni di Sole, quindi questo grafico sarebbe più o meno qua. Quindi c'ha un bulge con un black hole di 4 milioni di masse solari. Man mano che vado... Poi, perché qua c'è un'ellittica? Perché le galassie ellittiche più massicce sono ellittiche. Ci sono le spirali che arrivano fino a una certa massa, poi dopo non ci sono più spirali, non ci sono spirali enormi, ci sono ellittiche enormi. E qui, nelle ellittiche, quelle grandi, abbiamo i buchi neri più grandi conosciuti nell'universo. I buchi neri, qua non so se avete già fatto una lezione sui buchi neri, non so, boh. Comunque, vi dico brevemente, in due slide si trovano appunto questi buchi neri super massicci. Non sto parlando dei buchi neri stellari che sono il prodotto finale delle supernove, quelle grandi, che sono cose piccole, sono 8, 10 masse solari. Qua stiamo parlando di miliardi di masse solari. I buchi neri super massicci si trovano al centro delle galassie. Questa ad esempio è una galassia, questa galassia NGC 4261, è stata una delle prime fotografate da Hubble Telescope. Questo qui, diciamo, è la parte stellare che noi vediamo, questa è la parte del radio, il rosso è il radio, vediamo nel radio questi getti di materia che escono dal centro, poi se ingrandiamo il centro vediamo questa specie di disco di materia attorno alla parte proprio centrale. Questa è la prima volta che si è visto questo disco. Cosa succede? Praticamente attorno a questo buco nero centrale ci sono dei dischi che vengono chiamati dischi di accrescimento, che sono gas, stelle, che sono arrivate lì nel centro, e sono dei dischi che ruotano attorno a questo buco nero e vengono attirati dalla gravità dentro il buco nero. Succede qualcosa lì nel buco nero, pum, la materia, questo buco nero si accende, perché ci sono i buchi neri, i nuclei galattici attivi vengono chiamati, non tutti i buchi neri sono attivi. Nella nostra galassia in questo momento è quiescente, cioè nella nostra galassia, noi non, oddio, adesso ci sono, diciamo che l'anno scorso è uscito un lavoro su Nature, per cui anche collabora anche il mio collega, che si è visto che c'è, diciamo, un'emissione residua che fa pensare che si è spento da poco il buco nero della nostra galassia. Perché cosa succede? Succede praticamente che il buco nero attira stelle, gas, eccetera, che cominciano a ruotare intorno a lui, formano questo disco di accrescimento, la materia finisce sul buco nero, lo accende, pam, partono questi getti che noi vediamo nel radio e vengono alimentati da questo disco. Il disco pian piano si consuma, quando si è consumato quasi tutto il disco si spegne il buco nero. Quindi i buchi neri galattici sono in parte attivi, in parte no. Però si sta ancora studiando a capire qual è il duty cycle, cioè il tempo di accensione e spegnimento di questi oggetti. Ordine, questo tanto per dirvi...
Ordine di grandezza di questi tempi.
E qui si parla sempre di giganni, miglia... cioè... Però non sono un'esperta in AGN. Sì, comunque tempi lunghi rispetto alla vita stessa della galassia. Cioè, però ci sono evidenze che in varie galassie, ad esempio in una galassia al centro, soprattutto al centro degli ammassi di galassie, quelli che vedremo nella prossima lezione, ci sono evidenze di accensione e spegnimento intermittente di questi buchi neri centrali, perché questi buchi neri centrali vedremo che hanno la capacità di influenzare non solo la galassia in cui stanno, ma anche tutto un ammasso di galassie, ma lo vedremo due settimane. Vabbè, andiamo brevemente qui nel centro, poi qui adesso ho messo l'immagine famosa dell'anno scorso che è uscita, la prima immagine di un buco nero, no? Qui non è il buco nero di questa galassia, è di M87, però per dirvi, qua dentro, al centro, poi qui dentro, ancora più piccolo, ci sta il buco nero. Questa è l'immagine del buco nero, questa per, hanno messo il nostro, la dimensione del nostro sistema solare per dare un po' l'idea delle dimensioni. Comunque abbiamo questo oggettino minuscolo che è grande poco più del nostro sistema solare come dimensioni, che è questa parte nera qui, no? Che produce degli effetti enormi su grandissima scala, no? Cioè fa questi getti pazzeschi. Questo è un cartoon, cioè un'immagine. C'è questo disco di accrescimento e questo oggetto che riesce a sparare questi getti di energia pazzeschi. Allora vediamo perché abbiamo questa relazione qua. Perché se io ho un bulge piccolo, c'è un buco nero piccolo, se ho un bulge grande, ho un buco nero grande. Se c'è una relazione in fisica, mi sta dicendo qualcosa, mi dice che queste due cose sono collegate, se no avrei una cosa casuale. C'è un buco nero grosso qui, uno piccolo lì, chi se ne frega, come la galassia, no? Il fatto che siano collegate, che siano tutte su una relazione, mi dice che sono collegate fisicamente. Allora, una delle ipotesi che adesso ad esempio c'è, ma vi dico, tutte queste cose si stanno ancora studiando, quindi questo filmino è un filmino che ho visto in rete la prima volta forse un paio d'anni fa, sono dei colleghi, doveva partire, lo faccio partire io, praticamente ve lo spiego prima, poi vi faccio vedere perché c'è la simulazione. Qui siamo nel centro di una spirale, qui c'è il buco nero. Il buco nero forma il suo disco di accrescimento, partono i getti, nel momento in cui si accende si crea un'onda d'urto pazzesca che dal centro parte verso l'esterno e spazza via tutto il gas che c'è lì dentro. Spazzando via il gas non fa più formare stelle, quindi il bulge, la parte centrale, rimane vuota di gas e quindi diventa vecchia, rossa. Tutto il resto della galassia invece continua a formare stelle. Più è grande il buco nero che sta dentro, più questa onda d'urto sarà grande e quindi spazzerà via una zona più grande e creerà un bulge più grosso. Questa è una delle ipotesi. Questo è il filmino, vediamo se riesco a farlo partire, però non tutto, solo un pezzettino. Va. Vedete la simulazione? Sta formando il disco di accrescimento, pam, 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 partono i getti. e via perché è partita l'onda d'urto, no? Adesso lo fa vedere sulla galassia, qui ci sono ancora, qui c'è formazione stellare anche nel centro, però vedete che si spegne man mano che l'onda d'urto spazza via tutto, e quindi sembrava carino farvi vedere da dove nasce, dove può nascere questa correlazione. Va bene, andiamo avanti. Ultima classe di galassie.
Ma questa esplosione, questa fuoriuscita di oggetti, sono loro che creano lo spazio poi all'interno della galassia?
Che creano?
Lo spazio, cioè che spostano i vari soli e le varie stelle, creano lo spazio.
Non è che spostano, è come quando si accende una stella, no? Voi avete fatto la formazione stellare, si accende una stella, prima era lì questo bozzolo di gas che via via aumenta la temperatura, a un certo punto la stella si accende, nel senso che incomincia le reazioni termonucleari, e quello che si pensa è che questo produca anche un forte vento solare, un vento stellare, diciamo. Quindi si crea questo vento, e questo vento, che è come il vento di particelle, così, spazza via, diciamo, il gas, le particelle, ecco, però non è che sposta le stelle. Spazza via proprio il gas.
Domanda piccolissima: esistono stelle al di fuori delle galassie o sono tutte correlate alle galassie?
Allora, ci sono delle popolazioni stellari che stanno anche al di fuori delle galassie. Vedremo in particolare quando le galassie si scontrano. Allora lì si creano, li vediamo, dei filamenti, cioè vengono strappate, mandate in giro stelle, quindi formano una popolazione stellare un po' attorno. Se no un po' stanno dentro appunto negli aloni, però proprio se ho delle galassie isolate, una qua, una là, una laggiù, non ho stelle tra una e l'altra.
Lo stesso per i buchi neri isolati, non esistono?
No, buchi neri isolati, appunto, se ci sono queste stelle che stanno tra le... però ci possono essere anche una delle... infatti si sa poco della popolazione dei buchi neri al di fuori delle galassie, però sembra che ci siano, soprattutto laddove c'è stato scontro. Quindi nelle regioni dense vedremo del cielo. Allora, l'ultima classe, irregolari. Vabbè, sono delle galassie di solito piccole, irregolari, le vediamo nate, apparenza caotica, non sono né spirali né ellittiche, hanno gas e polvere e presenza di stelle giovani. Cioè sono...
Quindi non gira. Non gira.
Ma oddio, c'è sempre dei moti, sì. No? Però vuol dire che non è un moto ordinato. Vedete, sono circa 4%, cioè sono proprio robettina, insomma, nel resto dell'universo. Le due più famose sono ovviamente le due irregolari che orbitano attorno alla nostra galassia e verranno un giorno probabilmente cannibalizzate dalla nostra galassia, perché loro gira, si avvicineranno e pian piano verranno mangiate dalla nostra galassia. Sono le nubi di Magellano che si vedono nel cielo sud. Questo è un altro esempio. Vabbè, questa vedete molto rarefatta, questa anche però è della formazione stellare. Vabbè, adesso abbiamo fatto un quadro in cui vi ho detto qual è la morfologia di queste stelle, di queste galassie. Vediamo di andare avanti. Questa è una parte dell'immagine presa dall'Hubble Telescope dello spazio profondo. Praticamente quasi tutto quello che vediamo qua sono galassie. Questo è un francobollino di cielo in cui hanno preso lo Space Telescope, hanno fatto vari di questi francobolli nel cielo e l'hanno messo lì a guardare per 10 giorni sempre nella stessa direzione. E cosa hanno visto? Hanno visto che le galassie sono tantissime. A parte queste, vedete con la figura di diffrazione, questa, insomma, tutto il resto sono galassie. Quindi nell'universo ce ne sono tantissime di galassie, ma tante quante, sono più di 100 miliardi di galassie. Nell'universo osservabile vuol dire che è la porzione dell'universo che è accessibile a noi, vuol dire che sono quelle la cui luce ha avuto il tempo in 13 miliardi di anni arrivarci. E noi vediamo solo una piccola parte dell'universo, ma l'universo è molto più grande di quello che noi possiamo vedere. Poi noi facciamo l'ipotesi, vedrete nel corso di cosmologia, che l'universo sia tutto uguale dappertutto. Vabbè, principio cosmologico, ne risentirete parlare. Un'altra cosa, cosa c'è tra le galassie? Lo spazio intergalattico, quasi vuoto. In realtà ci sono delle zone più o meno dense, però diciamo che sono densità inferiori a un atomo al metro cubo, quindi stiamo parlando di vuoto. sono zone un po' più dense, però diciamo chiamiamolo vuoto, tra le galassie non c'è molto.
Ma mi scusi, questa misura è atomo al metro cubo, è un'ipotesi o è?
Allora, è un'ipotesi, in certe zone del in certe zone, le zone più dense si misura, nelle zone più meno dense è un'ipotesi, anche dalle osservazioni, diciamo dalle simulazioni cosmologiche che vengono fatte. Allora, ripartiamo un attimo, rivediamo un attimo questa cosa. Diciamo la classificazione morfologica delle galassie, perché la prima cosa che si fa nella scienza, quando non si sa che pesci pigliare, si classifica. Allora, all'inizio cosa si è fatto? Si è cominciato a classificare. Hubble, qui negli anni 20, ha scoperto che esistevano le galassie al di fuori della nostra galassia, cioè non è una cosa, è cent'anni fa che l'hanno capito, eh? Allora, ha visto che c'erano delle galassie che erano fatte in un modo, altre fatte in un altro, e le ha messe secondo questo diagramma chiamato diagramma a forchetta o diagramma di Hubble. Ha messo le ellittiche e poi via via le spirali, le S0, quindi le S0 ellittiche, S0, spirali con barra o senza barra e poi in fondo le irregolari. E questa è una classificazione solo morfologica, sulla base della loro forma. Non è una sequenza evolutiva, però ci dice già qualcosa. Diciamo che un riassunto di quello che vi ho detto fino adesso. Che via via le ellittiche sono rosse e via via, man mano che ci spostiamo in qua nella classificazione morfologica, abbiamo galassie sempre più blu, però aumenta la popolazione, l'età della popolazione stellare, cioè queste sono più blu, quindi la popolazione stellare tende ad essere più giovane, almeno nei bracci a spirale, e queste sono galassie più vecchie. Poi abbiamo che le ellittiche sono più massicce, diciamo questo è un attimo un riassunto per fare il punto della situazione, e le spirali tendono ad essere meno massicce. Qui non hanno gas, qui c'è ancora tanto gas. Però andiamo a vedere queste galassie dove sono nell'universo, dove le vedo? Sono sparpagliate dappertutto o stanno in posti particolari? Allora vediamo che la morfologia, cioè come sono fatte le galassie, dipende da dove sono. In particolare abbiamo che le spirali tendono a stare in quello che viene chiamato il campo, cioè zone poco dense di galassie. Se sto guardando una parte dell'universo dove c'ho poche galassie, lì ho quasi sempre spirali. Invece le ellittiche prediligono ambienti densi, cioè stanno là dove ci sono tante galassie. Allora, cosa ci dice questa relazione, diciamo, che lega le galassie, la loro morfologia all'ambiente? Ci dice innanzitutto che abbiamo una certa organizzazione spaziale, cioè nell'universo esistono zone molto dense e zone poco dense di galassie. E che le galassie sono sensibili all'ambiente in cui vivono, perché la loro forma, le loro proprietà dipendono dall'ambiente in cui si trovano. Campo, spirali, ambienti densi, ellittiche. Allora vediamo come sono distribuite nell'universo queste galassie. Com'è fatto l'universo? Dove sono le galassie? Allora quello che si fa è che fanno delle campagne osservative. Questo è uno sketch per dirvi cosa si fa in poche parole. Questa è la Via Lattea col suo bulge, il nostro sistema solare, qui noi stiamo osservando. E noi guardiamo una fettina di cielo. Questa fettina di cielo misuriamo tutte le galassie, tutte le distanze delle galassie, le posizioni, cioè dove sono nella fettina di cielo e quanto sono distanti da noi. Questo lo possiamo fare in astronomia. E poi prendiamo una fettina nel nord, una fettina nel sud, per cercare di avere tante fettine diverse. Sono state fatte tantissime di queste campagne osservative. Poi immaginiamo queste due fettine, le mettiamo qua sul tavolo e abbiamo questa cosa. Questa è una fettina, la fettina verso il nord, e questa è la fettina verso il sud, mettete, no? E mettiamo ogni puntino qui, è una galassia con la sua distanza da noi, che stiamo qua nel centro, e la sua posizione. E qui cominciamo già a vedere qualcosa. Non si distribuiscono tipo rumore bianco della TV, quando c'era ancora la TV col tubo catodico, no? Ma ci sono delle zone più dense di galassie che sono allineate lungo filamenti o muri, come vengono chiamati così, e poi ci sono delle zone più vuote. Quindi abbiamo che le galassie non si distribuiscono uniformemente, ma in zone più dense, zone meno dense. E guarda caso, nelle zone più dense, proprio più dense, abbiamo le ellittiche. Nelle zone un pochino più meno dense, abbiamo da qui ci sono sempre meno galassie semplicemente perché non riuscivamo a misurare. Facciamo fin qua. Nelle zone un po' meno dense ci sono le spirali. Allora, vediamo che le galassie isolate, anche la nostra non è isolata, noi siamo in una cosa che viene chiamata il gruppo locale. Ci siamo noi, c'è la M31, Andromeda e la galassia del Triangolo, e poi ci sono tante, un altro ventina, trentina di galassie nane. E facciamo un gruppo, perché le galassie, perché si organizzano in questo modo? È tutto un effetto della gravità. Si formano i gruppi di galassie e poi ci sono gli ammassi di galassie, dove ci sono migliaia di galassie che stanno insieme. E vedete, questo è un gruppo, poca densità, ci sono delle spirali, grande densità, vediamo tante ellittiche. Comunque gli ammassi sono quello di cui parleremo nella prossima lezione. Allora, per capire come si sono formate queste galassie...
Scusi, può avere senso affermare che se ci sono dei gruppi di galassie che ruotano attorno a una galassia, diciamo, quella galassia ha un corpo nero più grosso, più massivo delle altre?
Allora, di solito la galassia che sta al centro, a cui ruotano intorno le altre, è la più massiccia. E quindi... Ma tutte le galassie hanno il buco nero, anche le altre che arrivano, dipende da quanto è grande il loro bulge. Se arriva un irregolare non c'ha il buco nero, se arriva una spiralina c'ha un buchino, se arriva un'altra ellitticona un po' più cicciotta c'ha il suo buco. Tutte le galassie hanno un buco nero. Quella centrale, che sarà la più grande, perché vedremo poi sarà anche magari il prodotto di già una cannibalizzazione di altre galassie, e quella c'ha un buco nero ancora più grosso. So, ho risposto?
Sì.
Allora, vedete, noi abbiamo sviluppato vari strumenti. Questo è sempre lo Space Telescope, che ha fatto l'Hubble Deep Field, che è quello che vedevamo prima, poi ha fatto l'Ultra Deep Field nell'infrarosso, nell'ottico, e l'Hubble Telescope è riuscito a vedere galassie fino quasi all'inizio dell'universo. Questo, scusate, il presente, milioni di anni, miliardi di anni. Riusciamo a vedere le galassie quando si sono formate. Perché? Perché in astronomia più guardiamo lontano, più vediamo anche indietro nel tempo. Questo è un concetto che è chiaro a tutti, spero, sì, se no ve lo spiego. Perché la luce ci ha messo, cioè una cosa che si è formata quando all'inizio dell'universo, la luce ci ha messo miliardi di anni ad arrivarci, e noi la vediamo come era miliardi di anni fa. Quella luce lì ha fatto appena il tempo ad arrivarci adesso. Una cosa più vicina la vediamo, tipo la Luna, la vediamo come era un secondo fa, perché la luce dalla Luna a noi ci mette circa un secondo ad arrivare, il Sole 8 minuti, ma manco ma lontano miliardi di anni. Quindi con l'Hubble Telescope e in futuro col James Webb Telescope, che stanno preparando e mandando su nei prossimi anni, vedremo l'universo sempre più lontano. Allora, cosa possiamo vedere? Questo ad esempio è un ammasso di galassie. Gli ammassi di galassie fanno degli effetti di amplificazione della luce, di cui vi parlerò. Comunque quello che mi interessa è che qui è stata, perché proprio questo quadratino in cui sembra non esserci niente, in realtà lì c'è la galassia più lontana mai scoperta fino ad oggi. Se ingrandiamo c'è questo oggettino qui, questo oggettino qua, e poi lo ingrandiamo ancora, è questo oggettino qui, qui hanno fatto varie misure e hanno visto, lo chiamano Z11, GNZ11, è stata scoperta nel 2016, e fino adesso ancora è la più lontana. Z11 vuol dire che era proprio all'inizio dell'universo, si è formata quando l'universo era giovanissimo, l'universo ha 13,8 miliardi di anni, questa si è formata che era un 13,4, l'universo era proprio formato da poco, quindi era una galassia giovane. Con lo Space Telescope si è andati a osservare tante di queste galassie giovani, ad esempio tutti questi quadratini qua, in un altro, questo qui è uno dei deep field, dei campi profondi, scusate, dell'Hubble Telescope, si sono andate a identificare tutte queste galassiette che sono tutte lontane 11 miliardi di anni luce, non così tanto come quella, però sono sempre galassie primordiali. Sono diverse dalle galassie locali, quelle più vicine, quelle di oggi. Sì, questi sono gli ingrandimenti di quei quadratini. Vediamo che sono oggetti che hanno circa 2-3.000 anni luce di diametro, invece al posto dei 50.000-100.000 anni luce della nostra galassia, e contengono stelle giovani, c'è cioè una grande formazione stellare in questi oggetti, e questi si pensa che siano i mattoncini da cui si sono formate le galassie odierne. si sia formata come? Per merging, cioè per, scusate, merging.
Fusione, globalmente.
Fusione, sì. Fusione. Infatti, la formazione, si pensa che le galassie si siano formate in, come per formazione gerarchica, cioè bottom up, dal piccolo al grande. Qui siamo nell'universo primordiale, si formano le prime galassiette piccoline, che hanno tanto gas e quindi formano tanta, tante stelle, e poi via via si siano, per forza di gravità, fuse, fino a formare le galassie grosse. Quindi prima si formano le piccole protogalassie e poi si fondono tra loro a formare queste galassie più grandi. Però questi mattoncini primordiali formano galassie di tipo diverso, perché poi alla fine qua in fondo mi trovo con tantissime spirali poliellittiche. Cos'è che mi cambia? Allora ci sono varie teorie, anche questo si sta studiando tanto, la formazione delle galassie è una cosa ancora tutta lì, però si comincia a capire qualcosa. Allora, si pensa che la formazione di una spirale avvenga, che è la più facile da formare perché ce ne sono tante, avvenga in questo modo. Allora, questa è la nube primordiale, gas, in cui cominciano a formarsi le stelle. Le stelle qui dentro si formano gradualmente. Allora, formandosi lentamente queste stelle, tutto il gas, non è che tutto il gas forma stelle, ma un po' forma stelle, c'è anche del gas. Questo gas al tempo, man mano che si forma la galassia e per conservazione del momento angolare il gas comincia anche a girare sempre più velocemente, no? L'effetto della ballerina, il gas man mano che va verso il centro comincia a ruotare anche più velocemente, e questo gas riesce, diciamo, a collassare e formare questo disco, un disco in cui il risultato ho una galassia spirale con ancora della formazione, perché non tutto il gas è andato in stelle, ma se, le stelle hanno usato solo una parte del gas, il resto del gas è riuscito a formare il disco. Questo per farvela breve. E quindi c'è ancora formazione stellare che continua, perché c'è gas che mi permette di formare stelle, poi supernove che esplodono, spingono l'altro gas, forma altre stelle e così via. È una cosa continua. Formazione della spirale. L'ellittica invece avviene in un modo diverso. Le stelle si formano rapidamente, si mangiano tutto il gas a disposizione, molto rapidamente, quindi il gas viene completamente cancellato e quindi il disco non fa in tempo a formarsi e si forma una cosa che è un'ellittica. Questa è una delle possibilità. Non c'è più gas, non si formano più stelle. Quindi diciamo che questa è il cosiddetto collasso monolitico, cioè boff, dall'inizio pum, si forma una spirale, oppure pum, si forma un'ellittica, dipende dalle condizioni iniziali. Diciamo è più facile fare una spirale che un'ellittica. Però in realtà questa è solo mezza messa, perché ci sono altre teorie, cioè è molto controbattuta quante delle galassie si siano veramente formate così. Perché la storia delle galassie non è tutta qua. Vediamo quanto siamo arrivati. C'è ancora un pochino, ce la facciamo, sì. Allora, non è tutta qua. Ma non abbiamo considerato quelle che sono le interazioni delle galassie. Questa qui è una panoramica dei vari tipi di interazione che possiamo avere. Cioè le galassie, è vero, stanno in un universo vastissimo, c'è un sacco di vuoto tra una e l'altra, ma si sentono gravitazionalmente. Quindi nelle zone dove le galassie cominciano a essere un po' più dense, la popolazione diventa più densa, diventano più probabili gli scontri tra galassie. Cioè queste si vedono e cominciano a interagire gravitazionalmente. E qui abbiamo degli esempi di interazione gravitazionale. Qua gli astronomi si sono sbizzarriti, ma soprattutto in modo cruento, perché parlano di molestie, di cannibalismo, che insomma cose molto tragiche che succedono a queste povere galassie. Questo è un caso di molestia, cioè questa piccolina viene molestata, anzi no, la piccolina va a molestare la grande, ma farà una brutta fine. Perché vedete qui questa piccola galassia, avvicinandoci, scontrandosi le galassie, il gas si comprime, comincia a formare stelle. Quindi vedete qua abbiamo dei filamenti, delle zone in cui sembra che ci sia della formazione stellare. Questa galassietta va lì, strappa via un po' di gas, fa la furba con quella grande. Quindi la piccola galassia molesta la grande, però la piccola viene spogliata del suo gas. Vedete che non ce n'è tanto qua di gas, non c'è molto azzurro, è tutto un po'. Quindi, però qua nelle zone dove si sono toccate, diciamo, il gas si è compresso e ha formato una nuova formazione stellare. Però la piccola galassia, se prima di venire mangiata da quella grande, perché questa qui finirà anche mangiata dalla grande, comunque comincerà a invecchiare, perché una volta che gli è stato strappato tutto il gas non forma più stelle. Queste sono galassie molestate, però di dimensioni già più simili tra di loro. Questo è ARP 87, vedete che ci sono questi ponti mareali, zone strane, forme in cui si formano nuove stelle, oppure questa, cominciano a deformarsi e dipende appunto dal rapporto di massa tra le due galassie. Questa è una nana, ad esempio questo è un caso estremo, questo qui è tutto gas e vedete che ha queste zone qui. Allora, queste due galassiette nane si sono avvicinate, scontrate. In questa si è prodotta talmente una formazione stellare forte che poi ha prodotto delle eventi di supernove che hanno creato questi venti, che coi venti da supernova hanno creato tutta questa forma, insomma, a bolle. Ah, poi ci sono altre cose. Allora, dicevamo, lo spazio tra galassie è vuoto o no? Dipende, perché, come vedremo, più le galassie sono addensate tra di loro, più c'è un gas denso che permea tutto lo spazio tra le galassie. In particolare vedremo la prossima volta che negli ammassi di galassie, cioè dopo migliaia, centinaia o migliaia di galassie, c'è un gas diffuso tra le galassie, la cui densità è più elevata di un atomo a metro cubo. Questo gas ha degli effetti sulle galassie che... Allora, io sono una galassia che sta arrivando su un ammasso di galassie, lo sento gravitazionalmente. Arrivo con il mio bel gas e tutto quanto, però cosa succede? Succede che sento questo gas in cui sto entrando, molto rarefatto, ma lo sento, e mi trasformo in una jellyfish galaxy, cioè in una galassia medusa. Cioè, nel senso che questo gas, io sto entrando, sento questo gas e questo tira via il mio gas e mi fa una bella coda dietro, come se fosse, mi trasforma in una bella medusa. Queste sono galassie osservate, questa è la galassia nell'ottico e questo è il suo gas. Si vede proprio che vengono, questa pressione del gas che sta qua fuori, la galassia si sta muovendo in questa direzione, riesce a strapparle via il gas. Questa ad esempio è una di queste, viene chiamata pressione d'ariete, questa pressione che spoglia le galassie. Vedete, questa è una galassia che sta entrando in un ammasso, cioè sta entrando in questa direzione. Vedete come ci sono queste code proprio di gas e anche qua la polvere viene tirata via. Cosa succede? Che se viene tirato via abbastanza gas e polvere, questa diventa rossa, comincia a diventare, cambia il suo colore, non è più una spirale, bella spirale, ma diventa qualcosa che non è proprio una spirale, forse diventerà un S0. Questo, vedete, è un gruppo di galassie, M81, M82, un'altra galassia, vista nell'ottico. Se noi adesso andiamo a vedere nella calfa, cioè è una frequenza in cui io vedo la distribuzione dell'idrogeno, questo è quello che vedo. Vedete, c'è un sacco di gas che si sono strappate queste galassie. Stanno già interagendo tra di loro. E in particolare questa M82 è molto famosa perché se la andiamo a ingrandire vediamo che è fatta così. Ha questo oggetto qui di gas che esce, che non è prodotto da un buco nero centrale. Questa cosa è prodotta dal fatto che qui nel centro, grazie a quelle interazioni, si è avuta una fortissima formazione stellare, velocissima e molto grande. Viene chiamata starburst, cioè un'esplosione di formazione stellare che a sua volta produce un sacco di vento stellare, perché ci sono le supernove che cominciano a esplodere, e riescono a buttare fuori il gas dalla galassia e farla invecchiare. Oppure ci sono galassie che si attraversano. Questa, ad esempio, questa è ARP 147, si sono già attraversate. Queste si stanno attraversando, c'è quest'onda d'urto, si attraversano e si propaga un'onda d'urto che crea formazione stellare tipo ad anello. Qui brucia tutto il gas e poi chissà in cosa si evolverà questo oggetto. Poi qui ci sono le antenne. Allora, qui ci sono antenne più o meno della stessa massa, galassie più o meno della stessa massa, che si scontrano, producono questi filamenti, queste famose antenne, ma ci sono altri casi. E questo è ad esempio una simulazione in cui abbiamo potuto vedere come avviene, no? Come tipo queste simulazioni N-body che vengono fatte, questa è abbastanza vecchia del 95, cioè sono di anche più, però è carina per far vedere velocemente come si può formare una coppia di galassie tipo questa delle antenne. Vabbè, riassumendo, concludendo, le collisioni tra spirali possono dare vita a una galassia con morfologia diversa. Quindi io ho delle spirali, ce ne sono tante di spirali, però quando le spirali si scontrano, cosa succede dopo? Cos'è il prodotto finale? Perché queste, è vero, cominciano un balletto tra di loro, ma alla fine si produce un oggetto unico. Queste sono tutte galassie osservate davvero, però sono state messe in fila per dare un po' l'idea di quello che succede. Qui sono distanti, qua si stanno cominciando ad avvicinare, qui si cominciano a creare sempre di più i ponti con la formazione stellare, qua proprio si scontrano, qui cominciano a mescolarsi, e qua si sono mescolate, è diventato qualcos'altro quella roba lì. E questo è un film, sono le ultime slide. Questa è un'animazione sempre di quello che potrebbe essere lo scontro, di quello che è lo scontro di due spirali. Qua si vedono la formazione stellare che poi magari viene un po' incentivata dal fatto che si scontrano. Qui cominciano appunto a deformarsi, ma anche a cominciare a cambiare, non sono più vere spirali. Qua vedete, cominciano a fare scontri. E qui sempre vedete, giga anni, miliardi di anni, un miliardo di anni. Qua il tempo che va avanti. E vedete, quello che è interessante è che alla fine cosa succede? Che tutto questo fa una cosa sempre più rotonda, con un dischettino qua di gas, sempre più assomigliante a un'ellittica. Quindi si pensa che molte spirali negli ambienti densi si trasformino in ellittica, è per quello che poi io trovo molte ellittiche negli ambienti densi. Perché si forma questa cosa sempre più. Guardatela bene, perché c'è questa, è una banda di polvere, la polvere che ruota a seconda di come si sono incontrate, e questa cosa che si ottiene alla fine, la popolazione stellare è rotonda, questa sembra una S0, no? Una galassia lenticolare. Questa è la simulazione, ma questa è una galassia osservata, questa è la famosa Centaurus A. Cioè è una galassia ellittica con banda di polvere. Questo probabilmente è proprio il caso del cannibalismo tra galassie, no? Con evidenze di distruzione, e questa polvere che io vedo in certe ellittiche è, diciamo, il residuo di quello che era la polvere delle due spirali. E se pensate che queste siano cose lontane da noi, che non ci interessano, pensate alla nostra galassia e M41, Andromeda. Queste galassie sono abbastanza vicine, distano solo 15-20 dei loro diametri e si sentono gravitazionalmente, fanno parte dello stesso gruppo locale. Si è calcolato che un giorno si avvicineranno e fra circa 4 miliardi di anni, e 4 miliardi di anni, parlando astronomicamente, non è tantissimo, visto che il Sole vivrà altri 5 miliardi di anni, cominceranno a interagire, a mescolarsi tra di loro, e quindi vi lascio con questa immagine, che è una simulazione che ho fatto, quello che si vedrà dalla Terra, se ci sarà mai qualcuno ancora a guardare, probabilmente no, perché sì, ma no, perché no? Non mettiamo no. Allora, questa è la nostra Via Lattea, via via vedremo arrivare da laggiù Andromeda, ci metterà ovviamente miliardi di anni, cioè centinaia.
Ma se l'universo è in espansione, perché questo si può fare?
Perché a livello locale
l'espansione,
la gravità vince.
Ah, vince la gravità.
Sì. A livello, cioè se si va sulla grande scala, l'universo è in espansione. Però a livello locale vince la gravità, c'è un punto in cui vince uno l'altro. Qui arriva Andromeda, qua comincerà a mescolarsi con la nostra galassia. Tenete conto che quando due galassie si scontrano, uno pensa, oddio, cosa succederà? Il Sole si spiaccicherà con altre stelle. In realtà no, è come se si scontrassero due cose vuote quasi, perché la probabilità che le stelle si scontrino c'è, ma è bassa. È negli ammassi globulari, quelli che vi ho fatto vedere che stanno attorno alla nostra, lì le stelle si scontrano con grande facilità, soprattutto nei centri perché c'è una densità altissima di stelle, ma negli scontri di galassie le stelle non si toccano quasi. È più un effetto idrodinamico del gas, cioè il gas che viene più compresso e da formazione, nuova formazione stellare. Vedete, ci sarà un momento che il cielo sarà un bel...
Queste sono foto o simulazioni?
No, queste sono simulazioni. Sì, sì, che hanno fatto qualche anno fa, hanno messo in rete, qui cominceranno a deformarsi e alla fine, dopo, quando sarà successo tutto il patatrac, vedremo un cielo fatto così. cioè, avremo una bella ellittica. E con questo vi ringrazio. I buchi neri centrali delle galassie si immergono, cioè si fondono. Non per niente, cos'era un anno fa, due anni fa, passa il tempo così, le onde gravitazionali. Lì si pensa che la fusione di due buchi neri o due stelle di neutroni, a seconda del segnale che si osserva. Però quello che succede ai buchi neri galattici è che si fondono. Quindi le due spirali che si fondono, alla fine anche il buco nero centrale diventerà un buco nero solo, creando tutte le onde gravitazionali che adesso siamo in grado di osservare. Quelli che siamo riusciti a vedere, che sì.
Speriamo di
vedere ancora. Bene, questo è quanto per la lezione di oggi. Spero di non avervi sperditi.